perché io e Giulia abbiamo pescato una notizia dalla BBC che riguarda il recupero di alcuni reperti trovati nel relitto della nave gemella, proprio del Titanic. Allora, io vi avviso già che non è una notizia wow da strapparsi i capelli, ma ci ha permesso di fare delle riflessioni secondo me interessanti. Comunque, la notizia ci è stata comunicata lunedì, cioè resa pubblica dal Ministero della Cultura, ma in realtà questa operazione di recupero è avvenuta in maggio. Appunto, questo lunedì la Grecia ha annunciato il recupero di reperti appartenenti al relitto della nave gemella del Titanic. Tutto questo più di un secolo dopo che questa nave gemella del Titanic è stata affondata, era il novembre del 1916, quindi tempo di guerra, e è ubicata dove? Nel Mar Egeo, appunto colpita da una mina tedesca.
E voi probabilmente vi starete chiedendo perché ne parliamo proprio ora, cosa è stato ritrovato. Allora, il recupero è stato fatto da un gruppo di 11 subacquei professionisti che hanno ritrovato vari oggetti. Lo ricordo, come ha detto Neva Petralli, niente di sensazionale. Ciò che è stato trovato sono un binocolo, la campana di vedetta della nave, una lampada di navigazione di babordo e delle piastrelle di ceramica dei bagni turchi.
Sì, oggetti super comuni, esatto. Mi aspettavo chissà quali fantasie, invece no, ma va bene. E quindi mi chiedo, ma quindi adesso tutti questi oggettini comuni vanno in discarica, che cosa ne fanno? Cosa mi puoi dire, Giulia?
Allora, inizialmente i reperti sono stati ovviamente ripuliti da quelli che sono gli organismi marini e poi sono stati trasferiti nei laboratori delle forato delle antichità subacquee di Atene, un istituto greco che praticamente si occupa di indagare, conservare e tutelare il patrimonio culturale sottomarino della Grecia. E infine questi reperti si sa che verranno esposti nel nuovo Museo Nazionale delle Antichità Sottomarine del Pireo, quindi in una sezione dedicata alla Prima Guerra Mondiale.
Ecco, noi ci chiedevamo, ma c'è davvero gente che pagherà l'entrata del museo per vedere delle piastrelle in ceramica? Non lo sappiamo, probabilmente, magari, non lo so, ipotizziamo dei lontani parenti, dei sopravvissuti che potrebbero essere interessati a rivivere questo trauma. Io non lo pagherei l'entrata, ma de gustibus, ok? E quindi ci siamo chieste perché ci si impegna così tanto, si finanziano queste spedizioni per recuperare piastrelle e lampade in un'epoca passata e ben lontana da noi. Cioè, qual è il motivo? Perché siamo così affascinati da questi reperti archeologici?
Verissimo, perché tra l'altro per alcune persone andare in un museo provoca solo noia, non suscita un minimo interesse, si parla di gusti, quindi c'è chi rimane ammaliato da un quadro di Monet, mi viene in mente, e poi chi invece non riesce a staccare gli occhi dall'area archeologica di Pompei in Italia.
E allora chiediamoci, appunto, come dicevo, un piezzo di piastrella, o quando si va, non so, a posti come la Grecia, dove a ogni piezo spinto spesso trovi sito archeologico di qua, sito archeologico di là, in realtà poi ti trovi una pianta di una cittadina o di una città ricostruita. Devi lavorare molto di fantasia. Mm-hmm. Noi abbiamo degli esempi. Oggi la tecnologia aiuta molto a usare questo passato in modo creativo, ma in modo molto anche costruttivo, per apprezzare, sì, proprio quella che è la storia. Penso alla realtà aumentata che sovrappone elementi digitali al mondo reale. Ad esempio, per le ricostruzioni storiche c'è il parco archeologico di Tremona Castello, che è un esempio eccellente di realtà aumentata applicata all'archeologia, cioè grazie a sono dei visori speciali, i visitatori di tutte le età, ecco, lo sottolineiamo, possono vedere delle ricostruzioni in 3D del villaggio medievale come era nel passato, camminando tra le rovine reali e facendo un salto anche nel passato, ecco.
E noi dopo una canzone, la canzone Bottiglie vuote di Pinguini Tattici Nucleari.
Si può aprire un museo anche per queste bottiglie vuote,
ma
insieme alle piastrelle.
Ci stavo pensando, probabilmente.
Mettiamoci un messaggio almeno in mezzo.
Speri che le troverò.
bottiglie vuote dei pinguini tattici nucleari, bottiglie vuote che, scherzando, prima dicevamo potrebbero trovarsi accanto a queste piastrelle e lampadine che sono state recuperate dal relitto della nave gemella del Titanic nel Mar Egeo. Infatti, lo ricordiamo, è di questo lunedì la notizia resa pubblica dal Ministero della Cultura, che appunto ha riportato questa operazione di recupero di questi reperti, tutt'altro che straordinari. Noi ne stavamo parlando proprio perché ci ha fatto sorgere un po' delle riflessioni, ecco.
Sì, perché poi quando si parla di scoperte incredibili, ognuno magari ha una storia da raccontare. Io mi sento di citare quella fatta da Heinrich Schliemann, spero di averlo detto giusto. Sara, me lo confermi?
Se non dico niente,
perfetto.
Acconsento.
Questo archeologo tedesco che ha permesso il ritrovamento della città di Troia, di cui si parla nell'Iliade e nell'Odissea. Questa scoperta è stata fatta a inizio anni 70 del 1800, e per dare anche un po' di contesto, quando parliamo di Odissea, chi ha fatto studi letterari magari lo ricorda già, parliamo del re Ulisse, o Odisseo appunto per il nome greco, e del suo viaggio dopo appunto la guerra di Troia per tornare a casa a Itaca da sua moglie Penelope. Parliamo quindi di un viaggio epico, ok? Quindi con divinità, sirene, mostri, tutt'altro che creature che esistono veramente, ovviamente. Questo viaggio parte da dove appunto si trovava la città di Troia, che per moltissimi anni si pensava non esistente, e adesso sappiamo che si trova nella moderna Turchia, fino a Itaca, isola del Mar Ionio, nella parte occidentale della Grecia. Si parla quindi appunto di storie inventate, eppure adesso sappiamo che la città di Troia è esistita. E ci siamo chiesti se altri aspetti di queste storie fantastiche fossero veri?
Mm-hmm. Sì, io a proposito della mitologia, eccetera, e del fascino per appunto i miti, le storie classiche, lontanissime da noi, a me mi viene in mente questa tendenza molto moderna a recuperare questi miti, però a presentarli in una chiave di lettura diversa da quelle a cui siamo stati abituati. Per esempio, c'è una drammaturga spagnola che è bravissima, io adoro, Carmen Resino, per esempio, ha scritto Ulisse non torna, Ulisse non vuelve, e praticamente la storia di Ulisse è letta però dalla prospettiva di Penelope, che lo deve aspettare anni e anni. Ecco, interessante, no? Noi vediamo solo, di solito abbiamo letto solo la prospettiva sua e non quella di Penelope che aspetta. Oppure mi viene in mente Lella Costa, che nel 2016 ha presentato un monologo teatrale intitolato Ragazze, dove recuperava il mito di Orfeo ed Euridice, come solo lei sa fare, con assoluta ironia, e ipotizzava che appunto la morte di Euridice fosse un mezzo per scappare all'amante un po' troppo appiccicoso, no? Oppure di recente, poi è un fenomeno che è nato tra l'altro con TikTok, questi BookTok che sono degli influencer che consigliano dei libri, è stata riscoperta l'autrice Madeleine Miller, una scrittrice americana nonché insegnante di greco e di latino, che pubblica spesso dei libri dove racconta i miti o i personaggi della mitologia più significativi. Per esempio, tra i titoli leggo Circe, oppure ecco, ho perso i titoli, fa niente.
Hai reso l'idea, ecco.
Circe, la canzone di Achille, oppure Galatea, ecco. La canzone di Achille, per esempio, lei punta il focus, l'attenzione sul legame tra Achille e Patroclo, da prima amici, poi amante, infine compagni di guerra, ecco. Quindi non è mai passata questa fame per la mitologia.
E poi, per darvi un contesto, per quanto riguarda Penelope, se volete mettervi nei suoi panni, lei ha aspettato suo marito 20 anni, 20 lunghi anni, quindi non sono due anni che ti dici ok, è una cosa gestibile. Parlando sempre di anni più recenti, di rivisitazioni varie, di musical, di appunto tutti questi tipi di rappresentazione di storie molto molto antiche, tra il 2022 e il 2024, una notizia un po' particolare, sono state rilasciate 40 canzoni divise in 9 saghe che descrivono tutto il viaggio di Ulisse, di Odisseo. Ogni personaggio, quindi esempio Odisseo, Penelope e così via, ha un cantante diverso, e il genere della musica varia moltissimo, dal pop all'elettronica, al rock, alla musica orchestrale. Questo mix è stato creato, ogni singola canzone è stata creata da un ragazzo americano e portoricano di 27 anni con la passione per i miti greci, quindi una passione che, nonostante davvero queste storie abbiano più di 2500 anni, ancora c'è. Questo album è diventato virale e appunto famoso in tutto il mondo, raccogliendo centinaia di milioni di ascolti e portando tantissime persone a dare la loro interpretazione di queste canzoni. Questo onestamente mi ha un po' sorpreso, perché quando ho scoperto di questo album mi sono detta: caspita, ancora adesso nel 2025 se ne parla, ancora adesso si creano canzoni, appunto film.
Però in fondo le grandi imprese, pensiamo, ecco, siamo partiti dal Titanic, le grandi imprese vengono sempre raccontate nei libri, nei film e messe in musica, sempre.
Sempre, non smettono mai.
Questo fa parte della storia, è uno specifico della storia dell'umanità.